we shall not be moved. And jail walls cannot hold us, we shall not be moved. Just like a tree is planted by the water, we shall not be moved.
You know why? Because we are the people.
We shall not be moved. We are the people. We shall not be moved.
Just like a tree.
E allora buonasera a tutti e a tutte. Questa qui è Radio Onda Rossa, questa qui è Libera Scienza e Libero Stato e cominciamo subito con una nuova puntata e benvenuti all'ascolto.
È stato un...
Troppo. E allora, eccoci qua, buonasera a tutte e tutti, fratelli e sorelle, compagni e compagne all'ascolto. Questa qui è la puntata nuova di Entropia Massima e questa volta, caro comandante Jacopo, qui presente, ricordiamo che questo è il mese del compleanno della radio che fa 46 anni il 24 maggio e questa volta ci avventuriamo in territori per noi un po' diversi dal solito, no? Perché...
Beh sì, buonasera a tutti e a tutti, grazie Lorenzo. Sì, oggi è una puntata un po' particolare perché esula veramente da, diciamo, forse per me è sicuro, dalle mie, diciamo, competenze e soprattutto conoscenze, va? Per te sicuramente un po' meno perché sei geologo e...
qualche cosetta l'ho conosciuta, però insomma la verità è che siamo rimasti molto colpiti e ne parlavamo così e quindi abbiamo deciso di cercare di fare un approfondimento e abbiamo pure chiesto aiuto a chi introdurremo fra poco e ci aiuterà nella conduzione, più degli ospiti, insomma abbiamo una puntata ricca perché siamo rimasti molto colpiti dalle dichiarazioni.
Questo è un tema scottante, dalle dichiarazioni è venuto in mente proprio all'indomani delle dichiarazioni del ministro dell'agricoltura e della sovranità alimentare.
Ah, invece, cioè, così prima cercavamo come si chiamava.
Come si chiamava? Agricoltura passi e sovranità alimentare un po' meno.
Le dichiarazioni stanno in linea con questa seconda parte.
Il ministro Lollobrigida che parlando appunto di denatalizzazione dell'Italia, testuali parole, dice: dobbiamo pensare anche all'Italia di dopodomani, ha detto il ministro. Per queste ragioni vanno incentivate le nascite, va costruito un welfare per consentire di lavorare a chiunque, di lavorare e avere una famiglia, non possiamo arrenderci al tema della sostituzione etnica. A queste parole ovviamente è scoppiato il putiferio.
È scoppiato il putiferio, però è un putiferio un po' curioso perché in realtà non ci ha tanto colpito il fatto che un nazista conclamato dica delle cose razziste, tutto sommato sta nel personaggio. Però ecco, quello che ci ha colpito di più, almeno a me personalmente, è che addirittura i discorsi degli antirazzisti sono finiti nelle classificazioni, in qualche modo in classificazioni umane.
Sì, perché comunque se tu parli, chiedi alla gente cosa vuol dire il concetto di razza, di specie, partiamo da questo insomma innanzitutto, ecco, facciamo un po' di chiarezza. Adesso Lorenzo, attraverso i suoi studi, le sue reminiscenze universitarie, ha ristudiato, ha rispolverato le nozioni appunto
sull'evoluzionismo. In realtà all'università non potevamo, grazie tra l'altro a un percorso formativo molto interessante a paleontologia, quindi quando studiavamo in sostanza la biologia del passato, delle specie del passato, non potevamo prescindere da discorsi dei ragionamenti sull'evoluzionismo umano e poi pure la parte dei fossili dell'uomo. Cioè, quello che possiamo dire, faccio questa piccola introduzione,
sì,
comandante.
Diciamo così che la puntata, ecco, per fare un minimo di chiarezza, si svolgerà così. Adesso, siccome la nostra è una puntata sempre scientifica, diciamo strettamente abbiamo sempre trattato, vogliamo partire appunto da, ma che è poca roba rispetto a quello che parleremo dopo, perché appunto la problematica va ben oltre la classe, come dire, l'analisi scientifica, che comunque può essere pure ben assodata già da molti, ma il problema, nonostante assodata da molti, diciamo la non esistenza della razza da un punto di vista scientifico, però questo concetto di razza dura e perdura, ha problematiche innesti, si innesta in problematiche appunto di natura politica, sociale, soprattutto antropologica, questo così se mi viene da dire, e quindi però ecco, è bene fare chiarezza, ecco 10 minuti in introduzione su quello, la differenza specie, razza, che
esatto,
cosa
facciamo
dire,
una piccola introduzione per ripassarci, un pochino il campo da gioco, e poi dopo entreremo nel fatto, perché ecco, Lollobrigida è stato l'ultimo di una serie di politici che anche in senso buono hanno detto, ricordavamo una del PD che qualche anno fa ha detto che bisogna preservare la razza italiana, insomma,
perché anche a non parlando, parlando delle mucche, ecco.
Esatto, si inciampa
anche
tutti.
In buona fede direi,
esatto,
spesso,
anche chi fa i discorsi antirazzisti c'ha bisogno di questo concetto. E quindi intanto partiamo quindi dalla base scientifica. Allora, sulla Terra oggi esiste soltanto una specie rappresentativa del genere Homo, cioè il genere Homo è presente sulla specie soltanto sulla Terra soltanto con una specie chiamata un po' con autoironia, siamo chiamati da solo Sapiens, insomma, effettivamente la specie Homo sapiens dalla sua comparsa avvenuta insomma intorno ai 300-350 mila anni fa, differenziandosi da Homo heidelbergensis in Africa, alla fine piano piano ha colonizzato tutti i territori del pianeta, fino ad arrivare anche, come sappiamo, con una presenza, l'abbiamo proprio raccontato noi, una presenza fissa anche in Antartide, e recentemente con la permanenza di qualcuno sempre fisso sulla stazione spaziale internazionale, è l'unica specie interplanetaria che conosciamo che si avvia ad essere. Comunque partiamo dalla definizione di specie, molto semplicemente utilizziamo delle definizioni semplici, molto semplicemente una specie in biologia è identificata e definita come un insieme di individui interfecondi che sono in greco incroci, danno origine a prole fertile, così semplice, quindi sono della stessa specie individui di qualsiasi specie animale o vegetale i cui incroci danno origine a prole fertili. Molte specie poi sono suddivise, la maggior parte delle specie, in popolazioni, e che sono definiti gruppi di individui all'interno della specie che generalmente occupano un areale geografico distinto e che tendono a riprodursi più tra loro. La presenza di flussi di scambi tra le popolazioni garantiscono il flusso genico tra una popolazione e l'altra e garantiscono che diverse popolazioni facciano parte della stessa specie. Anche se nel passato sono stati evidenti, e recentemente sono sempre più evidenti, fenomeni di ibridazione interspecifica come quello avvenuto per esempio tra il Neanderthal e l'Homo sapiens, tra Homo neanderthalensis e Homo sapiens, in realtà la definizione di specie è sufficiente di questa. Fossimo vissuti questa trasmissione, l'avessimo fatta 50.000 anni fa, ci avremmo avuto un altro approccio, perché 50.000 anni fa erano presenti almeno in Europa almeno due specie del genere Homo sapiens e Homo neanderthalensis, dai cui incroci, che hanno dato origine in qualche caso a prole fertile, siamo derivati anche noi, tant'è che ognuno di noi in Europa ha disperso nel proprio DNA un 1-2% di DNA neandertaliano, addirittura questa percentuale vengono ascritte delle caratteristiche rispetto ad alcune malattie addirittura. Comunque la nostra specie è senza dubbio caratterizzata, ecco partiamo pure da questo, la nostra specie è senza dubbio caratterizzata da un elevato grado di variabilità, no? Sono infatti evidenti anche all'occhio inesperto grandi differenze nell'aspetto fisico e nella fisiologia di individui e popolazioni che magari sono state geograficamente più lontane. Da sempre questa evidente variabilità all'interno della nostra specie ha portato al tentativo di identificare e classificare in qualche modo dei tipi umani, tentativi che si sono intensificati quando poi è stato necessario cercare di dimostrare che esistevano razze, comunque esistevano gruppi umani diversi e che alcuni gruppi erano superiori agli altri, più intelligenti, più belli. Addirittura si è tentato in origine di questa classificazione dei gruppi umani di ipotizzare che esistessero più specie umane. I tentativi sono falliti, come sono però poi falliti anche tutti i tentativi degli scienziati che tra il XVIII e il XIX secolo facevano di tutto per cercare delle argomentazioni scientifiche per dimostrare che esistevano le razze e che esisteva una razza che primeggiava e altre razze inferiori. Sono stati fatti dei tentativi anche molto astrusi, dal mettere i pallini dentro il cervello per misurare il volume cranico dei teschi che venivano messi, c'erano dei Stephen Jay Gould, un evoluzionista, che faceva una deliziosa macchietta facendo vedere come venivano misurati misurati dagli scienziati il volume cranico per dimostrare che gli africani ce l'avevano più piccolo. E, fino alla scoperta del DNA si sono state sviluppate tantissime suddivisioni, tanto che basate su caratteristiche più o meno evidenti, su caratteri quindi fisici, il colore della pelle, l'alimentazione, l'altezza, la statura, ma anche su caratteri culturali. Ogni tentativo ha portato alla proliferazione del numero di razze in cui veniva divisa l'umanità, fino a che pure Darwin se ne è accorto, arrivando praticamente a tante razze non c'aveva senso. Da due iniziali si è arrivati a 103 nel caso dell'esposizione universale in America, fino a oltre 200. In sostanza si è dimostrato, prima ancora della scoperta del DNA, che non aveva nessun senso. Molti scienziati erano arrivati al fatto all'inizio che non aveva senso, poi queste teorie sono state riprese durante il Novecento dai vari regimi e politicamente, ma in realtà la comunità scientifica già da Darwin aveva cominciato a far vacillare la possibilità che esistessero delle razze. Ma esiste? Questa è la domanda. Ma esiste una definizione biologica in qualche modo di razza? Andando a cercare anche qui tra quelle più semplici, possiamo far riferimento a uno degli evoluzionisti più illuminati del Novecento, si chiama Mayr, tedesco, che in sostanza diceva che esistono specie sulla Terra le cui caratteristiche variano gradualmente tra individui nell'areale di esistenza, quindi sulla Terra variano gradualmente, e invece specie le cui caratteristiche variano non gradualmente, variano improvvisamente, e quindi sono evidenziabili dei confini tra gruppi diversi di individui. Quindi il primo concetto è che in una specie le razze cosiddette dei sottogruppi, razze o sottospecie, possono esserci o non esserci. In più devono essere ben riconoscibili e devono essere separati da confini netti. Questa cosa, che nel caso dell'uomo non è possibile, l'esempio classico, l'esempio che fanno tutti e che soprattutto in Italia seguiamo in linea di massima le delle pubblicazioni di Barbugliani, che è uno dei genetisti italiani più attivo da questo punto di vista, le lumache dei Pirenei. Nei Pirenei c'è una specie di lumache che sta distribuita nelle varie valli, una specie che originariamente era unica e con caratteri distinti. Piano piano la separazione di popolazioni nelle varie valli e la barriera tra le varie popolazioni definita dalle catene montuose dei Pirenei ha portato al fatto che queste popolazioni piano piano si stanno evolvendo, stanno accumulando mutazioni in modo diverso, non essendoci più un flusso genico che equilibria i loro cambiamenti da popolazione all'altro. Piano piano stanno divergendo, stanno diventando diverse, tanto che in questo momento in ogni valle esiste una sottospecie, e che un ricercatore esperto di lumache dei Pirenei può, guardando una lumaca dei Pirenei, collocarla nella sua valle. Significa che le lumache dei Pirenei, separate dai Pirenei, stanno subendo un processo che porterà nel tempo, attraverso la ricombinazione genetica, porterà alla formazione di più specie. Quindi in questo caso qui l'esistenza di razze è un processo che precede, cioè è un fenomeno che precede la divisione in specie diverse. A un certo punto, poi a metà del secolo scorso, è stato scoperto il DNA, e gli studi relativi al DNA, quindi al codice, al patrimonio genetico, senza entrare in cosa, sono stati anche utilizzati per cercare di fare passi avanti, per capire se nella variabilità dei tipi umani fossero riconoscibili dei tipi separati, appunto se ci fossero questi famosi confini che sono necessari per definire in biologia l'esistenza di razze. Però tutti i tentativi sono, nel caso dell'uomo, sono falliti, e all'interno della nostra specie non possono essere identificate diverse razze. Senza entrare in dettagli che sarebbero anche fuori dalla nostra portata, sicuramente comunque sarebbero complicati, magari ci faremo una puntata invitando un genetista, quello che è successo è che hanno scoperto tutte le analisi di vari gruppi, anche finalizzate a dimostrare l'esistenza delle razze nell'intera specie umana, hanno condotto alla verifica che la maggior parte della variabilità genetica della specie, quindi fatta centro la variabilità genetica, l'85% è tra individui all'interno di una popolazione. Quindi noi che stiamo qui nello studio siamo diversi per l'85% del nostro patrimonio genetico. E poi, ipotizzando ad esempio una differenziazione tra vari continenti, il restante 15% è un po' distribuito tra le differenze tra le varie popolazioni, che ne so, europee, e le differenze tra i vari continenti. In sostanza la maggior parte della variabilità genetica umana sta dentro la differenza tra gli individui. In più, Allora tu dici, vabbè, ce ne sta poco, ma fosse pure l'1%, se io posso distinguere la diversità umana basandomi sul DNA, quello basta. Però il problema è quello, che tutti i tentativi al contrario, cioè a partire da un genoma, prendendo in considerazione geni diversi, gruppi di geni diversi, e il tentativo di collocare l'individuo di cui analizzavi il DNA dentro una delle categorie, magari geografiche, dentro un continente, quindi definire se uno è africano o canadese a partire dal patrimonio genetico, non funziona, funziona in percentuali diversi, e soprattutto se cambi il gruppo, il pezzettino di DNA che stai guardando, li metti in un'altra parte. Quindi un gruppo di ricerca con un campione di persone analizzava e metteva in modo sbagliato un po' di individui in Africa, un po' di individui in Canada, magari prendendoci al 60%, viceversa analizzando un altro pezzo del DNA quelli che avevi messo in Africa. Quindi quello che si dimostra è che quello che stavo dimostrando, certo, comandante, prego.
No, allora, quanto ho capito, cioè, se tu attui questo processo, rifai un rimescolamento ulteriore. Se provi a ricollocare, invece rimescoli.
Esatto, e quindi
rimescoli ancora di più.
In sostanza non c'è nessuna possibilità di individuare l'origine. Esatto, fai quella cosa. Tutti i tentativi sono falliti. Allo stato attuale, gli unici che hanno pubblicato cose che andavano in una direzione così, poi non avevano preso in considerazione delle cose, sono stati sbugiardati. Attualmente, quindi, non ci sono ragioni scientifiche assolutamente di nessun tipo, né genetico né ovviamente tantomeno morfologico, per identificare all'interno della specie Homo sapiens dei confini in Italia per cui le razze esistono, cosa che invece per le lumache dei Pirenei o per altri anche dei roditori dei Pirenei, i Pirenei sono particolarmente anche dei roditori alpini, esistono delle sottospecie tale che il corredo genetico è diverso e diventeranno specie diverse. Allora, a questo punto, di fronte a questa evidenza in cui a parte gli scienziati evidentemente razzisti, quindi con indicazione con voglia di dimostrare qualcosa, non esistono le razze, che cosa possiamo fare per capire perché dal discorso culturale, insomma dal discorso pubblico, non si riesce a eliminare in tanti anni questo concetto che ritorna sempre e poi ritorna con delle pulsazioni, quando sembra scomparso si ritorna? E per far questo ci abbiamo dovuto chiedere aiuto, caro comandante.
Ah, certo, perché esula veramente dalle nostre competenze, e quindi in studio con noi c'è un'esperta che ci aiuterà a introdurre degli esperti, proprio degli studiosi rispetto appunto alle tematiche che tu accennavi, Lorenzo, quindi sulle tematiche proprio sociali, politiche, culturali, il perché il concetto di razza non va via neanche dalla nostra Costituzione, perché se la razza non esiste, allora perché nell'articolo 3, senza distinzioni di razza, di sesso, di religione, allora a quel punto il concetto di razza dovrebbe essere proprio. E allora introduco subito la nostra ospite in studio, sì, Miriam. E Miriam è un antropologo, ovviamente, si occupa di antropologia
ciao,
medica.
Jacopo, ciao Lorenzo.
Ciao Miriam.
Ciao a tutte e tutti.
Finisco a presentarti perché insomma, c'è un bel curriculum. È antropologa e si occupa appunto di antropologia medica e migrazione nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale. Ha svolto ricerche soprattutto in Messico e adesso in questo momento soprattutto in Francia e in Italia. Miriam, ti lasciamo a te la conduzione.
Certo, che questa qui è una co-conduzione in realtà, perché noi ammettiamo i nostri limiti, come devono fare tutti quelli che parlano, e quindi
sì, perché per fare delle domande intelligenti bisogna conoscere anche l'argomento
e bisogna essere pure intelligenti, cosa che non è assolutamente
quella
detta,
quella è la condizione.
Mi date dell'intelligente,
no, nel nostro caso dico non è assolutamente detta, sei tu che fai le domande, quindi
presa al complimento.
No, sì, certo, ti diamo dell'intelligente.
Ecco, no, innanzitutto vi ringrazio perché non è la prima volta che mi ospitate, che Radio Onda Rossa mi ospita, quindi è veramente con scusate, ma qui fischia tutto. Insomma, sono qui veramente con molto piacere, però non sono sola, sono sola qui in studio con voi, ma abbiamo in linea Roberto Beneduce e Simona Tagliani, che sono davvero molto felice di presentare, perché Roberto e Simona sono veramente coloro che hanno insegnato, io direi a tante e tanti di noi, a rimanere impigliati nella storia, imbrigliati nella storia in modo consapevole, in modo critico. Roberto Beneduce è psichiatra e antropologo, e Simona Tagliani è una psicologa e un'antropologa. Hanno fondato nel 1996 a Torino il centro Franz Fanon, dove in tutti questi anni, veramente molti anni, hanno incontrato e hanno curato la sofferenza di persone migranti, di persone richiedenti asilo, richiedenti protezione internazionale. Hanno lottato e continuano a lottare quotidianamente fortemente contro il razzismo sociale, il razzismo istituzionale, il razzismo di Stato, anche a partire dai sintomi che questo tipo di razzismo genera quotidianamente, è un po' proprio quello che dicevi prima tu, Lorenzo. Entrambi insegnano all'Università di Torino ed entrambi svolgono da anni ricerche in molti paesi, quali il Mali, il Camerun, l'Eritrea, il Mozambico, anche la Colombia, e declinando in questo senso un'antropologia critica e dinamica. Quindi ciao Roberto, ciao Simona, ci siete? Mi sentite bene?
Ciao,
benissimo,
ciao Miriam.
Ciao, grazie di essere qui con noi, di aver accolto questo invito. Io sono in mezzo, insomma, faccio un po' da tramite, sono qui con voi appunto su sollecitazione di Lorenzo e di Jacopo. Abbiamo pensato insieme a Lorenzo, insieme a Jacopo, una serie di questioni. Ma prima di tutto mi fanno cenno qui da questa fantastica regia che mandiamo una canzone che avete scelto voi, ed è un pezzo l'hai scelto tu Roberto. Che pezzo è, Lorenzo? Lancialo tu.
E prima lo sentiamo e poi ce lo facciamo spiegare il perché della scelta e poi cominciamo con le domande, direi così. Ciao, benvenuti intanto.
Ciao, buon ascolto e grazie dell'invito.
It's so hard to be a nigga anywhere in Georgia. It's so hard to be a nigga anywhere in Georgia. When the police ride from door to door, and he pick up the niggas and let the white man go. That's why it's so hard to be a anywhere in Georgia. He won't call you by your name nowhere in Georgia. Oh, he won't call you by your name nowhere in Georgia. If you live to be 109, you call you boy all the time. That's why it's so hard to be a nigga anywhere in Georgia.
Allora, ciao, bentornate e bentornati. Siamo con Roberto Beneduce e con Simona Taliani. Vi dicevo prima, Simone e Roberto, che con Jacopo e con Lorenzo abbiamo riflettuto su alcune questioni da porvi. Abbiamo cercato di essere quanto più semplici possibile, però ci sono delle questioni in effetti che hanno scosso molte e molti di noi rispetto appunto a queste dichiarazioni, come a dire che alcuni concetti, che bisogna sempre stare allerta, che alcuni concetti sono sempre lì a richiamarci, come avevo accennato prima, alla storia, come a dire non bisogna mai abbassare la guardia. Allora ci chiedevamo, nel 2018 il Parlamento francese ha abolito abolito dalla Costituzione la nozione di razza, perché inconsistente dal punto di vista scientifico, un po' quello che diceva Lorenzo prima. In Germania è stata fatta un'analoga proposta più o meno intorno agli stessi anni, che poi è stata bocciata, un anno, diciamo dal 2017 al 2018, credo, è stata bocciata proprio intorno al 2018-2019. Nel 2017 ha tentato l'Italia, attraverso alcuni antropologi, giornalisti, filosofi, a appunto ad eliminare il concetto di razza dalla Costituzione italiana. Ma allora, e perché anche questo tipo di proposta è stata bocciata? Perché il concetto è stato considerato non desueto, quindi mi chiedo, probabilmente ancora funzionale alla difesa dal fascismo, alla difesa dal nazifascismo, probabilmente ancora funzionale ancora oggi, proprio per i motivi per i quali è nata. Ma mi chiedo, ci siamo chiesti tutti noi, ma se quindi, se dal punto di vista biologico, come diceva Lorenzo e come diceva Jacopo prima, non ha più la sua funzione, e quindi le razze possiamo dire che dal punto di vista, appunto, sul piano scientifico non esistono, esiste però senza dubbio la razza dal punto di vista storico, dal punto di vista sociale, dal punto di vista culturale, facendosi razzismo. Ma allora la domanda è questa: ci si può davvero liberare dal peso e dalle implicazioni di una categoria così densa come quella di razza, eliminando soltanto la parola, quindi eliminando la forma, cioè dalla Costituzione, così come da cartelle cliniche, da documenti della pubblica amministrazione? Insomma, è davvero così semplice? Vi chiediamo.
Grazie Miriam, grazie Lorenzo. Questa domanda, chiaramente, gli antropologi arriva in modo strano, perché il tempo in cui se ne è parlato in Italia ha visto crescere un dibattito tutto sommato sottotono, si è detto e si è fatto poco rispetto a quanto si doveva, a mio avviso, fare. Il problema è che quando si parla di un concetto così dubbio, così inconsistente, è difficile anche criticarlo. Non è in qualche modo semplice dissolvere qualcosa di mal definito, di mal fondato, e questo è uno dei segreti, dei veleni della semantica dei concetti politici. Dico subito che se la scienza ci dice da tempo, in modo ormai inequivocabile, che non esistono basi scientifiche per difendere l'esistenza di questo concetto, come antropologo attento alla storia, aggiungo subito che non sarei soddisfatto di un solo argomento, tantomeno se questo argomento è solo scientifico, perché la scienza può essere piegata in molte direzioni, e sicuramente il dibattito sulla razza lo ha mostrato. Allora, cominciamo a dire che in Francia l'abolizione del 2018 del concetto che nella Costituzione era stato introdotto 60 anni prima non ha certo risolto i problemi del razzismo della società francese, né quello che intorno a quel concetto era stato costruito nei decenni passati. Il mio suggerimento allora è, come sempre, e Miriam, che mi conosce, non è sorpresa, è quello di complicare un po' la questione. Innanzitutto bisogna capire che il razzismo conosce forme diverse, e forse è difficile disfarsene soltanto attraverso l'abolizione della nozione di razza. L'abolizione della nozione di razza può essere il primissimo gesto, il primissimo passo di un cammino infinito. Noi conosciamo conosciamo bene come per esempio il concetto di etnia spesso prende il posto di quello di razza, ne è la traccia in qualche modo nascosta, insonne, e quindi il fatto di abolire in alcune costituzioni il concetto di razza, se poi vede sopravvivere altre differenze, altre rigide distinzioni, non ci aiuta molto. Tu hai parlato prima del fatto che in Italia e in Germania la nozione di razza esiste ancora nella Costituzione, non solo in questi paesi, se ci spostiamo fuori dall'Europa, sono tanti i paesi che ospitano nelle loro Costituzioni la nozione di razza. Dobbiamo dunque necessariamente guardare alla storia e ricordare che ben altre cose coesistono come il concetto di razza. Se guardiamo solo al concetto di razza, siamo in qualche modo accecati dall'evidenza della sua inconsistenza e rassicurati dal fatto di eliminare questa parola. Però pensiamo bene che, tutto sommato, il concetto di razza, come l'ha conosciuta la storia italiana del fascismo con le leggi antisemite del 38, potrebbe in qualche modo, dovrebbe ricordare che noi viviamo oggi ancora con qualcosa di quegli anni 30, che è il codice penale Rocco. Noi abbiamo dunque un codice penale promulgato dal fascismo, dal ministro di Mussolini, e poi pensiamo che abolendo la nozione di razza tutto il resto vada da sé, e purtroppo le cose sono più complesse. Noi abbiamo leggi che vengono ordinariamente utilizzate oggi, che sono state scritte con l'inchiostro fascista. Pertanto, o riusciamo a comporre un discorso complessivo, articolare già due concetti, come vedete, razza e fascismo, razzismo e fascismo e altri ancora, o altrimenti ci accontenteremo di una soluzione biologica, di una soluzione definitoria che può renderci felici per qualche giorno, ma sappiamo non essere affatto una vera risposta. Terzo passaggio, il problema del razzismo conosce sicuramente alcune delle espressioni più mostruose quando noi pensiamo alla condizione di neri in America e alla schiavitù. Ecco allora che l'obbligo di non accontentarci di togliere il concetto di razza dalla Costituzione, ma di capire come questo concetto è stato sin dall'inizio seme, nutrimento, effetto, forse è più importante, quali? Lo sfruttamento economico, l'imperialismo capitalistico, il colonialismo e chiaramente a monte la schiavitù. La razza è ciò che noi rischiamo di cancellare lasciando tutto intatto. Allora dobbiamo essere astuti, saggi, e non accontentarci di togliere il granello di sabbia dall'occhio, ma il fango che è stato gettato addosso ai corpi, e non solo in quell'angolo del nostro corpo che è l'occhio. Ecco perché ho suggerito di ascoltare la meravigliosa voce di Mabel Hillary, che cantava Com'è difficile essere un nero negli Stati Uniti, era una canzone degli anni 60, ma anche perché questa incredibile volontà di razzializzare l'altro noi italiani l'abbiamo conosciuta alla fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento, in una maniera altrettanto violenta, ahimè, dimenticando il tempo in cui negli Stati Uniti gli italiani erano chiamati marroni, negri, bianchi o semplicemente dego, per associare ai latinoamericani anche gli italiani. Insomma, ancora una volta, che cosa sto dicendo? Che razza, razzismo, epiteti razzisti stanno accanto a lavoro, immigrazione, sfruttamento, economie della morte. Il problema non è soltanto di ordine semantico, questo farebbe forse contenti alcuni filologi, ma non risolverebbe il problema di una violenza molto più capillare che si trasforma, si moltiplica, si riproduce in infiniti dispositivi. Ricordo, per concludere questa prima riflessione molto rapida, che in molti sarebbero disposti a liberarsi della nozione di razza, persino quelli che noi consideriamo razzisti, perché può essere tutto sommato conveniente cancellare questa dimensione e far finta semplicemente che la razza è un problema ormai del passato. Ma siamo davvero convinti che le persone che vengono da altri luoghi, da altri paesi del mondo, sfruttati, umiliati, i cui indici di malattia, i cui indici di scolarità la qualità della loro vita, i 15 di occupazione sono così bassi, sarebbero soddisfatti o migliorati da questo tratto di penna sulla parola razza nella Costituzione italiana o tedesca? Dubito fortemente che quella cancellazione possa trasformare la violenza di questo reale. Toni Morrison diceva che per lei scrivere dal primo romanzo ha significato esplorare il razzismo come causa, conseguenza e manifestazione di un'autentica psicosi individuale e sociale. Richiamo soltanto l'ultima delle tre parole: il razzismo come manifestazione, perché Toni Morrison sa usare bene le parole. Dico con questo che il razzismo non è soltanto causa di psicosi, come tante volte osserviamo nella popolazione immigrata, è anche manifestazione di psicosi. Dobbiamo dunque riconoscere una questione parallela che spero si abbia poi modo di analizzare: la grande responsabilità di chi fa politica, una responsabilità che ahimè spesso si fa fatica a incontrare di questi tempi, nell'alimentare questa psicosi, perché quando poi assistiamo a massacri di carattere razzista, quando ricordiamo le morti di Alika Ogochukwu, strangolato in strada nelle Marche, benché chiederci questa psicosi, questo delirio, questa paranoia bianca, come la chiamava e la chiama uno studioso libanese, che cosa e chi l'alimenta, e rinunciare all'illusione che un tratto di penna sia la soluzione a questa cascata di drammi.
Ecco, rientro in voi, grazie. C'è un sacco di densità e di contenuti. Grazie Roberto intanto per questo primo set. Allora, se siete tutti d'accordo, io farei, per consentire a chi ci ascolta di riordinare le idee vista la mole di contenuti, ecco, proprio questo, in realtà noi proprio a questo aspiravamo, a dei discorsi chiarificatrici. Infatti vi ringrazio Miriam per la co-conduzione, a cui poi dopo lascio la parola. Adesso, visto che noi come abitudine abbiamo introdotto questa cosa di far scegliere anche le musiche, come tu già ne hai commentata una, le musiche ai nostri ospiti, adesso io continuerei facendo una pausa con un altro dei pezzi scelti da voi, in particolare quello di Fantastic Negrito che si chiama In the Pines. Poi magari quando rientriamo ridiamo la conduzione a Miriam, ci spiegate anche il motivo della scelta di Fantastic Negrito, che tra l'altro è un artista che qui dalle nostre parti amiamo tantissimo, e quindi ce l'ascoltiamo.
In the pines where the sun don't shine, I shiver the whole night through. Black girl, black girl, where will you go? To the place where the cold winds blow. In the pines where the sun don't shine, I shiver. Shot him down. Black girl, black girl, where will you go? To the place where the cold winds blow.
sleep last night.
In the pines where the sun don't shine. In the pines where the sun don't shine. In the pines where the sun don't shine.
Tornati a Radio Onda Rossa, Entropia Massima, con Simona Tagliani e Roberto Beneduce. E, io continuo a ringraziarvi per la vostra presenza e cerco di seguire solo una delle numerose piste che Roberto hai tracciato, ma prima di appunto porvi un'altra domanda sulla quale appunto abbiamo ragionato insieme a Jacopo e Lorenzo, vorrei chiedervi due parole su questa bella traccia che veramente ci è molto cara. Mi sentite?
E senti? Eccoci. La traccia musicale.
Ora sì, la traccia musicale.
La traccia musicale narra di una storia personale di Fantastic Negrito che fece una promessa alla madre, madre di un giovane dodicenne o quattordicenne vittima di una violenza di Stato, di una sparatoria, una morte adolescenziale per sparatoria a Oakland o comunque nella zona della Baia di San Francisco dove la famiglia di Fantastic Negrito è cresciuta. E quindi l'abbiamo scelta perché, e mi riallaccio a quello che Roberto ha detto in modo molto forte e chiaro, il problema del sistema che è fondato sulla nozione di razza è appunto di essere un sistema socio-economico, culturale, sociale che ha degli effetti concreti sulle persone, ed essendo quello della razza il nome che si dà a una differenza degradata, inferiorizzata, questi effetti sono violenti e nocivi. Quindi la nostra preoccupazione è il testo rivisitato di una canzone ben più antica da parte di Fantastic Negrito, che parla di una ragazza nera che si trova a vagare e a stare all'ombra dei pini, è quello del volto di una madre confusa, disorientata, perché non sa esattamente perché ha perso suo figlio. Sa che l'ha perso in un modo violento, insensato, atroce. Quindi è un testo che richiama un fatto personale che è già politico e che in qualche modo traccia una storia degli ultimi movimenti dei Black Lives Matter. Una frase che Fantastic Negrito peraltro dice nel suo ultimo album White Jesus e Black Problems, è anche provocatorio nei confronti della comunità nera, è la vita dei neri conta, ma conta per i neri. Quindi il problema è trasversale e vanno create alleanze trasversali tra gente che ha un sentire diverso rispetto al modo in cui la razza ha degli effetti concreti sulla nostra vita. Non siamo qui giusto per parlare, ma per capire come contrastare un sistema che continua ad avere degli effetti nocivi sulle persone, in primis sicuramente le persone su cui si abbatte questa violenza, ma ci piacerebbe anche la continua a riprodurre. Scusa Miriam,
sì,
dico ancora rapidamente una cosa che forse si riallaccia a quanto Jacopo e Lorenzo dicevano all'inizio. Vedete come nei discorsi politici il termine ha già trovato dei sostituti, dei facili sostituti, gioco di parole, sostituzione etnica. Il rischio è che la parola razza possa essere semanticamente cancellata e se ne troverà velocemente un'altra, forse anzi bisognerebbe anticipare i tempi e dire la si è già trovata, che sarà il nuovo lemma che definisce una differenza degradata e inferiorizzata. Dobbiamo stare quindi molto attenti alla capacità che il linguaggio politico ha di servirsi e risignificare delle parole sostituendole e colonizzando il nostro, non è trovare un sostituto alla parola, ma capire come smantellare un sistema fondato su una parola che, anche se scientificamente non ha valore, ormai ha delle produzioni storiche e sociali il cui valore è sotto gli occhi di tutti noi.
Certo. Grazie Simona, ho l'impressione, un po' quello che dicevano anche Jacopo e Lorenzo al principio, che questa allerta si faccia fatica a tenerla viva, un po' probabilmente per questa assenza di riconoscimento anche soltanto semantico, un po' per assenza di, direi anche di fantasia, e quindi di poter riconoscere queste nuove categorie nell'immediato momento politico e storico in cui si formano. E quindi,
interagendo con te, di dire una cosa che riguarda adesso chi ritiene di avere una certa sensibilità, proprio a partire dalla frase di Lollobrigida, che è stata poi ripresa nella stampa e ha visto anche a partire dalla vignetta di, dalle due vignette di Notan, dibattito pubblico. Posso permettermi di dire una cosa su questo?
Certo, assolutamente sì.
Avete presente, no, le due vignette che sono uscite una di seguito all'altra e che colpivano nel discorso che si voleva satirico sul Fatto Quotidiano la figura appunto del ministro, inserendo sulla scena la moglie e sorella di Meloni, Giorgia Meloni, con accanto un ragazzo nero. Di quella scena si è detto tutto. Io non entro nel merito della satira, censura, offesa, denuncia. Il fatto è che il nostro discorso di italiani, siano essi di destra o di sinistra, quindi trasversale a tutti i partiti, ha completamente rimosso da quella vignetta, dalla scena, il fatto che per colpire in modo satirico un politico italiano si prendesse a prestito il peggiore stereotipo razzializzato dell'uomo negro, da un lato pigro e soprattutto sessualizzato, che dà piacere a una donna bianca, e nel discorso di ogni politico, da destra o da sinistra, semplicemente quella figura è scomparsa dal nostro mondo. E questo, dal mio punto di vista, denuncia che sui temi del razzismo ci sono simpatie purtroppo trasversali e una comune visione del mondo. Un po' quella comune visione del mondo che ho sentito in altre dichiarazioni dell'attuale governo, che forse non sentiamo subito come razziste, ma che indicano una degradazione dell'altro. Ricordate quando il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, per parlare dei genitori immigrati che affrontavano il viaggio nel Mediterraneo, li definiva in qualche modo irresponsabili. Ora, dal mio punto di vista, c'è una commissione e un'alleanza che anche nei politici che si ritengono progressisti, di sinistra, riformisti, chiamiamoli come vogliamo, mantiene nell'immaginario uno stereotipo di degradazione, di umiliazione di una fetta di popolazione. Noi continuiamo a parlare di noi stessi e non ci accorgiamo della reiterazione dell'immaginario peggiore razzista, anche quando vogliamo fare della semplice satira. Quindi Roberto prima la citava in un altro passaggio, io qui la ricordo nella frase che Toni Morrison fa dire a una schiava afroamericana libera: i bianchi non sanno quando smettere, semplicemente perché non sanno, non vedono, condividono una visione del mondo in cui l'altro nero, l'altro degradato, l'altro umiliato per noi non esiste. E questo è un problema di fondo che deve riguardarci tutti, non solo il ministro Lollobrigida o il ministro Piantedosi o la peggiore retorica fascista che ancora c'è in Italia. È un discorso, certo, che riguarda tutti noi.
Certo, assolutamente. E in proposito, se da una parte tutto quello che dici fa riflettere noi, dall'altra parte ti chiedo anche di aiutarci, di aiutare chi ci ascolta a capire cosa può essere, cosa significa, cosa può significare, ovviamente dacci delle tracce, essere ridotto a questo stato di soggetto razziale, a questo stato di soggetto etnico, a questo essere costantemente ridotto e reificato, ridotto all'alterità, l'altro da me. Questo un po' mi viene in mente a Achille Mbembe quando diceva ridurre sempre gli altri a dover dimostrare di essere umani. Cosa significa dover portare sempre gli altri su quel piano di cui stai parlando tu? Cosa significa non soltanto per noi, ma cosa significa per l'altro? Che cosa succede a chi viene guardato? Quanto pesa questo sguardo? Che cosa accade secondo la vostra esperienza clinica, che io so chi vi conosce sa essere veramente enorme, importante, profonda, estremamente complessa, difficile anche da probabilmente da dire in due parole, ma che cosa certo, accade da chi rimane, per chi rimane imbrigliato in queste categorie, in queste nostre rappresentazioni di cui hai parlato tu?
Ma Miriam, noi certamente ne vediamo non solo noi, tutti i colleghi con cui collaboriamo, tutte le colleghe con cui collaboriamo, ne vediamo gli effetti più perniciosi, più intimi e restando nell'ambito della clinica diventa anche difficile parlarne pubblicamente. Mi piacerebbe con voi, se ci saranno sviluppi, immaginare una trasmissione dove si possa dar voce direttamente, perché ormai il tema ovviamente è dibattuto da proprio quelle persone che lo vivono in prima persona, il razzismo come sistema, da quando sono nati all'età che hanno oggi. Quindi sarebbe importante non parlarne io o Roberto, ma che loro possano nel nostro dibattito e si possano ascoltare i tanti e le tante che in Italia oggi si esprimono su questo punto da una posizione meno sofferente, che è quella che vediamo noi, e più dichiaratamente e marcatamente politica, che è quello a cui noi speriamo di far accedere anche coloro che invece incontriamo nel momento della sofferenza massima, che la loro angoscia, la loro sofferenza possa trasformarsi, grazie all'aiuto di tutti noi, in una vera e propria critica sociale e politica al sistema che li ha ridotti a essere nient'altro che niente. Questo è il mio auspicio, no? Che siano altri e altre le voci da ascoltare, che noi non sostituiamo, non prendiamo la parola per, ma che siano loro, cioè quelli che quotidianamente vivono la violenza del sistema e ci fanno i conti appunto negli interstizi della loro intimità.
Grazie, sì, per fortuna questa radio, Radio Onda Rossa, in effetti questa diciamo indicazione ce l'hai, altre trasmissioni, in realtà la nostra, come avevamo detto all'inizio, è una trasmissione prevalentemente di scienza, che stavolta si è deformata per accogliere pure dei dubbi nostri da persone che si occupano di cose più scientifiche, diciamo meno, però in realtà la Radio Onda Rossa c'ha varie trasmissioni che ospitano le voci a cui facevi riferimento te. Sempre se siete d'accordo, visto l'orario, io continuerei con la vostra selezione musicale, così per sempre per farsi dimentare un pochino in chi ascolta i contenuti che stiamo veicolando e che magari non sono neanche rispetto al nostro, no, caro comandante, rispetto al nostro genere di ascoltatori sono un po' meno comuni, diciamo.
Sì, questa sera l'abbiamo sorpresi i nostri ascoltatori.
Vediamo se qualcuno vuole chiamare, se riusciamo a rispondere al telefono. Va bene, quindi sentirei un altro pezzo sempre di Fantastic Negrito e poi ci risentiamo fra un secondo.
I seen a dead man walking. It was something that I've seen before. There's a song he was singing, I'm bound to learn that he wanted to live. I was never superstitious,
tell his mama she was digging his grave with cracked dry hair screaming Jesus' name. They go low, they go low, low, low. They go low, low, low. They go low, low, low. Till it breaks you down. They go low, they go low, low, low. They go low, low, low. They go low, low, low. Till it breaks you down. Till it breaks you down. Till it breaks you down.
Eccoci qua ai microfoni di Radio Onda Rossa, Entropia Massima, Libera Scienza e Libero Stato. Intanto io non ho preso parole, intanto vi ringrazio anch'io, cari Roberto e Simona, siete stati molto generosi, insomma, aver sprecato il vostro tempo così, dato il vostro tempo per questa trasmissione. Per noi è un tempo molto prezioso, quello che avete detto è importantissimo. Io mi è venuta in mente, sentendovi parlare con molta attenzione, una domanda, ecco, una riflessione. E mi è venuta anche in virtù del fatto che ultimamente sono andato a rileggere un po' la storia, che sono appassionato anche un po' di sport, dell'avventura di quello che fu Messico 68, le Olimpiadi di Messico 68, e sono famose, per chi non lo sa, per tantissime cose sono famose, però la cosa più famosa è stato il gesto a pugno chiuso dei due atleti sui 200 metri, di Smith e Carlos, due atleti statunitensi che fecero il record sui 200 metri. E quello che mi è venuto in mente è, ecco, loro hanno avuto, diciamo, gli Stati Uniti, Smith e Carlos, su tutto un movimento molto particolare, no? Contro appunto il razzismo, quindi i Black Panther, eccetera, eccetera, che poi è l'apice, se vuoi, uno degli apici, se vogliamo, è stato proprio questo gesto che poi fece scalpore. Poi questi atleti furono ovviamente espulsi, non gareggiarono più, la loro carriera finì. La differenza, ecco, la mia domanda è questa: la differenza, ecco, in Europa non c'è stato, cioè non è che abbiamo avuto, se vuoi, gesti così eclatanti, no? La differenza tra il razzismo, diciamo, ecco, Miriam diceva anche la storicizzazione del razzismo, che significa anche questo, cioè la storia degli Stati Uniti, la storia del razzismo degli Stati Uniti d'America, quanto è diversa, per esempio, se si può, insomma, un minimo capire quali sono le differenze sostanziali tra la storia del razzismo europeo con quello americano, per esempio, o di qualsiasi altro tipo, come si divide, se ci sono divisioni, c'è un minimo comune denominatore, oppure proprio vanno da sé, cioè prendono proprio strade indipendenti queste forme di razzismo?
Chiederebbe davvero tanto, mi fa piacere che tu l'abbia posto, perché storicizzare e contestualizzare è condizione per andare avanti al di là, diciamo, di liquidatorie prese di posizione. Quello che posso dirti in due minuti è che sicuramente, se abbiamo detto prima che la parola etnia rischia di sostituire con grande, diciamo, disinvoltura quella di razza, non dobbiamo dimenticare che la razza, il razzismo negli Stati Uniti hanno nel loro sangue marcio la storia della schiavitù, e dunque il razzismo negli Stati Uniti è animato da una violenza propriamente paranoica, di cui noi siamo testimoni ancora oggi, con il numero di morti neri nelle strade per mano non soltanto di deliranti psicotici te prendono in mano il loro fucile e sparano all'impazzata in una chiesa battista, ma per mano della polizia. Il razzismo negli Stati Uniti tocca in queste espressioni probabilmente uno dei nodi ai quali dobbiamo consacrare qualche secondo. Il razzismo è innanzitutto da riconoscere in forme private, inconsce, non confessate, non confessabili, sociale. È anche ciò di cui parlava prima Simona quando rievocava quella davvero triste, volgare vignetta della quale non so davvero chi abbia potuto poi ridere. E se questo è il razzismo sociale inconscio, dobbiamo riconoscere che negli Stati Uniti c'è una atroce, letterale saldatura, una perversa saldatura tra il razzismo sociale e il razzismo istituzionale. Cioè, quando accade questo, allora noi possiamo aspettarci che la polizia, l'esercito possano sparare, uccidere elettivamente soggetti considerati razzialmente inferiori, considerati naturalmente criminali, considerati naturalmente sospetti. Quello che accade negli Stati Uniti è dunque il vertice più perverso, dove ormai il nodo fra razzismo di Stato, razzismo istituzionale e razzismo sociale si incontrano e si annodano. È importante pensare a quel riferimento, a quell'esempio, perché negli Stati Uniti noi sappiamo che ci sono anche i concorsi che prevedono garanzie per i membri delle minoranze, eccetera, eccetera, ma come vedete questi atti di volontà semantica non bastano, o giuridica, non bastano a trasformare quelli che sono nodi strutturali di un sistema che rischia di rendere invisibili le radici di questa violenza, che sono ancora una volta psichiche ed economiche, non solo l'uno o l'altro, sono entrambe, e affondano nella storia della schiavitù di questi corpi che sono stati oggetto di disprezzo ma anche di desiderio. In Europa e in Italia il razzismo hanno una storia che sicuramente tocca che ha espressioni diverse, che non tocca quei vertici. È sicuramente però un razzismo che ha conosciuto e conosce tuttora manifestazioni non meno drammatiche. Nella storia del razzismo italiano, ad esempio, la questione del meridionale non può essere chiaramente posta nello stesso spazio occupato dalla schiavitù, però costituirebbe davvero un elemento di confronto di grande fecondità, che ci fa capire come sempre l'anello di congiunzione lo si ritrova in quel tassello che è lo sfruttamento, la migrazione, l'economia, il corpo che deve compiere il lavoro sporco, il lavoro peggiore. E in Francia che ci si sia rivolti contro i nordafricani con gli epiteti peggiori ci fa ancora una volta capire come la terza figura da non trascurare, quella del colonialismo, lo spettro che custodisce i profili non meno preoccupanti del razzismo e della sopravvivenza della razza. Perché dico non meno preoccupante? Perché il colonialismo non è ancora cessato. Bisognerebbe, caro Lorenzo, fare un lavoro a tappeto sistematico, insonne, nella consapevolezza che il razzismo non è monopolio, come diceva il grande saggio africano Ampate Ba, di una società di un'epoca, rischia di riprodursi ovunque, e l'olio del suo ingranaggio è quasi sempre nello sfruttamento, nel lavoro, nella gerarchizzazione dei corpi. Dunque dobbiamo fare un lavoro di confronto, di contestualizzazione, di storicizzazione, e certo non perdere di vista le differenze.
Grazie Roberto, grazie per la
grazie
risposta.
Tante.
Mi hai risposto in maniera molto chiara.
Grazie Roberto, grazie Simona per essere stati qui con me e grazie a Jacopo e Lorenzo per aver ospitato anche me.
Grazie a tutti voi, grazie. Jacopo, Lorenzo
e Emilia. Abbiamo fatto proprio
e la pazienza anche agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
No, ma che pazienza, anzi, grazie. Adesso
alla vostra generosità.
Noi facciamo queste trasmissioni lunghe, però insomma riusciamo a intervallarle con la vostra scelta musicale. Poi metteremo pure l'ultimo pezzo. Siamo riusciti a mettere completamente. Prima di chiamarvi avevamo messo quell'altro, non avete sentito forse perché stava lontano. Quindi grazie, però ecco, questo qui, come al solito, è un se fa piacere, no, è un arrivederci. Io ringrazio pure Miriam per l'aiuto nella conduzione. E quindi per il momento vi salutiamo e noi passiamo ai saluti radiofonici. Quindi ciao.
Quindi concluderemo con Anna Tijoux e Shadia Mansour, che ci aiuteranno a capire che i razzismi sono ben diffusi, il colonialismo è ancora oggi operante. Quindi grazie a voi per questa bella scelta musicale che avete condiviso con noi.
Grazie a voi. Ciao, ci sentiamo
grazie,
presto.
Grazie, ciao.
E allora, eccoci qui, abbiamo salutato i nostri ospiti da Torino. Grazie Miriam, intanto ringraziamo
grazie,
prima di tutto Miriam per la,
grazie, Jacopo,
per la co-conduzione. Stai lontano?
Sono stata contentissima.
Benissimo.
Grazie.
E beh, tornerai. Non è... A parte da questi microfoni sei insomma abbastanza una frequentatrice, no, di questi microfoni. Quindi, insomma, una nota frequentatrice quando presenti lì, insomma, robe così. Che è famoso, che devi fare. E poi si cela dietro senza cognome. Vabbè. E va bene, caro comandante, che dici? Allora, dobbiamo ricordare un po' di cose.
Eh sì, perché questo è un maggio festeggiante.
Come tutti i maggi c'è il primo appuntamento. Vabbè, intanto prima ricordiamo, prima di mettere il pezzo, l'ultimo pezzo che hanno scelto i nostri ospiti, che è già annunciato, ricordiamo intanto a tutte e a tutti che la radio vive grazie al sostegno di chi se la sente, insomma di chi l'ascolta. Quindi ricordiamo che sul sito della radio è attiva la tradizionale raccolta fondi che prende il nome, raccolta contributi che prende il nome di radio abbonamento, il 30 per 1000, in cui ognuno attraverso produzioni dal basso, entrando, cliccando sul banner all'ingresso, attraverso produzioni dal basso può fare un versamento di anche entità infinita, perché tanto la radio vive di tante spese e vive di chi se la sente, per mantenere ancora sempre vivo questo spazio che dal 77 trasmette senza padroni e senza neanche un filo di pubblicità, e ci consente anche di fare discorsi, no, come quelli di questa sera, che sono che in altre radio ovviamente non sentite. Questo mese è ancora più importante perché è il compleanno della radio. Quest'anno fa mercoledì 24 maggio fa 46 anni di Radio Onda Rossa, esattamente dal 77. Allora ci sono i soliti molti appuntamenti per festeggiare la radio. Il primo è proprio mercoledì 24 maggio sotto la radio, quindi qui a Via dei Volsci 56, il 46 anni di Radio Onda Rossa è dedicato al ricordo a Salvatore Ricciardi e a Marcello Pocaluce. Dalle 18 c'è la presentazione del libro I nodi al pettine di Marcello Pocaluce Blasi, che chi frequenta la radio, chi frequenta San Lorenzo, chi ha frequentato San Lorenzo sa perfettamente di chi parliamo, e va a seguire Brindisi e tanti auguri culinari. Dalle 21, quindi questo alle 18, alle 21 proiezione inedita per la prima volta del documentario su Salvatore Ricciardi, una storia proletaria che durerà 50 minuti, regia di Todo Modo, e questo per iniziare la settimana di festeggiamenti. E poi da venerdì 26 maggio, la festa della radio, ci si sposta alla ex Sniago, praticamente quell'anno scorso, tradizionalmente il primo appuntamento mi pare venerdì 26 maggio alle 18 dal pomeriggio, ma poi la festa continua come al solito per sabato e domenica, e quindi poi i vari appuntamenti vi verranno dati costantemente, anche noi li daremo le prossime settimane. Caro comandante, noi ci sentiamo per la prossima volta
parlando di buchi bianchi
il 29 maggio. Il 29 maggio mi sono alzato io, devo alzare a te.
Ritorniamo all'Hard Science
perché ci abbiamo un ospite
autore del libro di Adelphi, Buchi Bianchi,
che prende il nome di Carletto
Rovelli.
Ce l'abbiamo ospite, anche se è stato al centro di un putiferio politico per le sue dichiarazioni al concertone di San Giovanni, ma noi non credo proprio che parleremo
di scienza, come al solito, di libera scienza e libero stato, di scienza e potere, facendolo con uno scienziato
è così, così aumentiamo il numero di
un grande scienziato,
un grande scienziato, infatti, ecco, stiamo a far diventare una rockstar, no, diciamo, no? Ci abbiamo avuto questa rockstar, quest'anno ci abbiamo avuto un sacco di rockstar, anche stasera ci abbiamo avuto, no, ci abbiamo avuto Simona e Roberto, che sono delle rockstar dell'antropologia mondiale, in realtà, no? Torinese, non solo, insomma, nel senso, sono i grandi maestri a cui tutti quanti ci rifacciamo per capire le questioni, per farci, ci hanno spiegato un pochino perché, insomma, per risintetizzare, perché non basta dire che le razze non esistono per eliminare il problema, perché invece c'hanno altre molto più,
perché si tratta di questioni politiche, storiche, profonde, per cui non basta liberarsi della categoria, ma anche soltanto della forma, della parola, perché dietro quella parola non solo ci sono una serie di altre parole pronte per sostituire il concetto di razza, come quello di etnia, uno fra tanti hanno evocato questo, ma ce ne sono molti altri, la sostituzione etnica ad esempio. Quindi bisogna stare allerta, vigilare, non abbassare la guardia, quindi, su nuovi e vecchi concetti, e soprattutto, come dicevano sia Roberto sia Simona, scusate, chiudo, ricordare la colonia, e soprattutto non pensare che veramente il colonialismo sia finito, ma che viene prodotto e riprodotto quotidianamente, scusate, anche attraverso la proliferazione di questi concetti, forma e contenuto, direi.
Benissimo. Grazie Miriam, io spero che tu torni a condurre con noi anche robe di scienza dura, di hard science.
La vedo difficile, come, comunque, grazie.
Uno studio antropologico su chi fa hard science, prendeci in giro, insomma, potresti fare una pubblicazione su chi fa scienza per queste strane popolazioni. Caro comandante, ti saluto pure a te.
Saluto a tutti,
saluto a tutti,
ci vediamo
alla
prossima.
Grazie, fratelli e sorelle, all'ascolto. Mettiamo il pezzo, l'ultimo pezzo che ci hanno suggerito i nostri ospiti, e al 29. Noi ci sentiamo invece entro Via Massima, continua già da lunedì prossimo, e poi il 22, insomma, tutti i lunedì come sempre. Ciao a tutte e a tutti.
Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender cómo esponja absorbe. Nadie sobra, todos faltan, todos suman, todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande, que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza tuya mía. Levantarnos para decir ya vas, ni África ni América Latina se suba. Un barro con casco, con lápiz a patear el fiasco, provocar un social terremoto en este charco.
Piso T.
Concepción, Matías, Catrileo, Juan Mapu. Mil veces venceremos, del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos.